Allora, io mi scuso per il ritardo con cui cominciamo questa serata, per noi è molto importante la convivialità, quindi uniamo al momento culturale un momento di ritrovo. E do la parola al professor Baccaria che non ha bisogno di presentazione, lo conosciamo tutti e lo ringraziamo per essere venuto a accolto il nostro invito.
Ma la settimana è divisa in questo modo. C'è Shabbat e vicino a Shabbat ci sono 3 giorni che appartengono al Shabbat che è passato e 3 giorni che introducono al Shabbat successivo. E così è sempre Shabbat. Questo significa che non bisogna stancarsi troppo.
È un segnale che non bisogna lavorare.
Questo non lo so, non bisogna stancarsi. No, lavorare penso di sì, la Torah prescrive il lavoro, il Talmud insiste molto sulla dignità del lavoro. Stancarsi è un'altra cosa. Solitamente ci si stanca quando si ha l'impressione che quello che si fa non è un lavoro, non ha una funzione. Il lavoro è una dignità e dà dignità, mi sembra, all'essere umano. Allora, l'abitudine, ho una consuetudine con i miei allievi, è che quando, ma non solo con i miei allievi, anche quando lavoro nell'impresa, con i manager e con i dirigenti, io chiedo di iniziare con un canto. Questo aiuta e dunque il testo c'è, i miei allievi conoscono la melodia, che è di Shlomo Carba, così le chiederò ai miei allievi di aiutarmi e così possiamo iniziare come si inizia un percorso di Torah.
La,
di nuovo a tutti buonasera, grazie di essere convenuti per sentire un po' della mucca rossa. Ecco, la mucca rossa è un capitolo importante, è una pericope importante nella Torah e è talmente importante la mucca rossa che in realtà alcuni maestri ritengono che essa rappresenta la centralità del percorso identitario di Israele, proprio la centralità. La mucca rossa si distingue da tutte le altre liturgie di Israele, si distingue dal fatto che vi sono molte contraddizioni nei termini nella mucca rossa. Cioè è una liturgia, è un rito che contempla delle contraddizioni, dei shock logici. Per esempio, chiunque si occupi di preparare la mucca rossa alla sua funzione, che è quella di purificare, chiunque abbia un contatto con questa mucca rossa prima che diventi idonea a purificare, si ritrova impuro. E dunque è assolutamente illogico, ovviamente, che il fatto di occuparsi di quello che sarà la mediazione del passaggio di uno stato di impurezza a uno stato di purezza, lo strumento di questo passaggio è uno strumento concreto, fisico, ma chiaramente significa, è anche uno strumento simbolico. Ebbene, chiunque si occupi di preparare questo strumento viene come colpito da impurezza. E credo che questo sia già interessante di per sé. Dopodiché il rito stesso è assolutamente strano. Bisogna trovare una mucca rossa, integralmente rossa, e integralmente si intende realmente integralmente, anche solo un pelo bianco annulla l'idoneità di questa mucca. Dunque ha una preziosità incredibile, deve essere non soltanto integralmente rossa, ma deve essere essa integra. Cioè l'animale deve essere integro e non avere nessun difetto apparente, cioè non deve presentare nessun difetto apparente. E già questo, io non so se avete dimestichezze con le mucche, ma trovare una mucca rossa così sembra un'impresa realmente titanesca. Infatti qualcuno si arrischia, qualcuno dei grandi maestri si arrischia di dire che in realtà non se n'è mai trovato. Però rimane ovviamente un dubbio e strano. Parlare della mucca rossa, ebbene conviene immaginare e raccontare la sua importanza prima che di parlare della funzione, del significato e del rimando filosofico che ci sarà sicuramente in questa storia, se no è insopportabile alle nostre menti occidentali, bisogna trovare, cioè avere un'idea del suo valore. Allora io ho scelto un aneddoto per raccontarvi il valore della mucca rossa, un aneddoto mio personale, nel senso che sono andato a trovare io, e poi invece un aneddoto talmudico che non è tanto un aneddoto quanto una specie di avvertimento. Allora cominciamo col Talmud, è una questione di anzianità, sono leggermente più giovane del Talmud. Il Talmud dice così: quando tu, giovanotto, vieni a conoscenza che nella tua mandria vi è una mucca rossa, perché la trovi lì, e ti è dunque nato e sei il fortunato che ha una mucca rossa, e vorresti correre dai tuoi genitori per avvertirli che sono i felicissimi proprietari della mucca rossa che servirà a tutto il popolo, se questi genitori dormono non bisogna svegliarli, perché dice il Talmud sarà più facile che venga il Messia che ci sia la mucca rossa. Ecco, la mucca rossa idonea. E questo vi dà un'idea di come ci si rapporta a questa storia di Para Aduma. Para Aduma in ebraico. Poi vedremo etimologicamente anche i possibili significati di questa espressione, no? Mucca rossa. Il mio aneddoto è molto diverso. Il mio aneddoto è un po' più moderno ed è quando mi sono introdotto indebitamente in un congresso molto importante di questa gente che non teme niente e che si fa chiamare Gedolea Torah, i grandi della Torah, perché non so se sapete, ogni tanto si riuniscono dei congressi che si autoproclamano Gedolea Torah, i grandi della Torah. Rimango esterrefatto, ma comunque sono riuscito ad introdurmi in uno di questi congressi e c'era un oratore che non finiva di parlare, ma proprio non finiva di parlare, ed era in più noioso e realmente a mio parere non stava dicendo un granché. Vicino a me c'era seduto un maestro abbastanza anziano che vedevo si stava perdendo la pazienza. E allora mi sono detto: adesso esplode, adesso succede qualcosa, perché il tempo passa. E io facevo un po' quello che sto per fare io, no? Ma io vi guarderò negli occhi e saprò fermarmi, ve lo prometto. E allora, niente, a un certo punto, cioè mi sono detto: adesso succede lo scandalo. Soprattutto che io ero seduto vicino a questo maestro di chiarissima fama e vedevo che era assolutamente scandalizzato, però con tutto il rispetto lui niente, cioè non diceva niente. Poi a un certo punto l'oratore disse: e io ho sentito da quel tale e tal maestro. Allora questo vicino a me si alza e dice: non è vero. Un silenzio nella sala. Siamo negli Stati Uniti, è una sala dei congressi immensa, ci sono lì un sacco di le barbe così o senza barbe. Di nuovo l'altro fa: come l'oratore? E lui fa: non è vero. Dice: ma se io sentivo, non è vero. E allora dice: ma come fa a saper lei che non è vero? Dice: perché lei non ha mai sentito qualcosa in vita sua, non lascia parlare. Questa è la storia della mucca rossa. Se ne dice così tanto, voi venite qui per sentire parlare di questa mucca rossa. La mucca rossa è quasi la mucca del pettegolezzo. Parliamo della mucca rossa. E c'è una specie di piacere indebito, no? Cioè qualcosa di poco sano. E adesso incastriamo finalmente questa tradizione che ha sempre spiegazione. Questa mucca rossa è una schifezza. Ecco, questo è l'aneddoto. Cioè, in realtà, se ricordo le parole di mio papà diceva sempre: Interpretare le parti narrative della tradizione di Israele è molto semplice. Bisogna interpretare le parti meno interessanti, quelle parti alachiche, dove ti si dice i principi di pensiero. È lì che bisogna esercitare la sua intelligenza e andare a ricercare la ricchezza di questo percorso identitario, nei valori che questo percorso scopre e nei principi che guidano questo percorso. È lì che bisogna interpretare. E lì non è semplice. Noi siamo tutti capaci di interpretare i sogni, tant'è vero che uno come Freud, che non è molto brillante, interpreta i sogni. Non è Yosef chi vuole. E dunque, bisogna avere questa modestia per capire qualche cosa a questa mucca rossa, che praticamente sta dicendo che esiste un momento dove i puri diventano impuri, nonostante loro stessi, e dove gli impuri potrebbero diventare puri, alla nostra grande sorpresa. Bisogna anche capire che la purezza non è uno stato medico, non è l'essere in buona salute, per esempio, e l'impurezza non è nulla di sporco, non è una patologia l'impurezza, sarebbe un errore grave vivere l'impurezza come una patologia. Non è né una patologia né una inidoneità di stato. Adesso andremo a vedere che cos'è questa impurezza, ma allora vediamo un po' il rito, brevemente il rito della mucca rossa. Allora, quando si trova questa mucca rossa e che gli esperti, nella fattispecie il sommo sacerdote, ha constatato che questa mucca rossa ha i requisiti per essere incoronata come tale, a questo punto bisogna abbatterla praticamente, bisogna macellarla e bisogna ridurla completamente in ceneri. Nulla della mucca rossa deve rimanere, deve essere ridotta a ceneri. Io adesso sto abbreviando ovviamente questo rito, che contempla una infinità di dettagli e di liturgie, ma comunque è quello che bisogna fare. E la cenere che si ottiene da questa mucca, che era rossa, era mucca prima di diventare ceneri, ma questo è un po' il nostro destino di tutti, ebbene questa cenere mista ad acqua sarà un po' l'antidote all'impurezza, nel senso che quando il periodo di impurezza, perché l'impurezza contempla dei periodi fissi, quando il periodo di impurezza termina e l'impurezza si contratta soprattutto nel contatto con la morte, l'impurezza è un po' la contaminazione dalla morte. Oggi, perché non abbiamo la mucca rossa, abbiamo cacciato via i cimiteri dalle nostre città, e questo è gravissimo. È successo inizialmente nella terra di santità, il primo luogo dove si è cominciato a togliere i cimiteri dalle città è stato proprio Eretz Israel, appunto per il problema dell'assenza della mucca rossa e dunque della possibilità di uscire dall'impurezza e quindi per non avere contatto con la morte o averne il meno possibile. Il non aver contatto non significa assolutamente non elaborare, cioè non interiorizzare, non elaborare la morte. Al contrario, qualsiasi apprendista psicanalista vi dirà che l'effettività del cadavere impedisce l'interiorizzazione della morte e la sua elaborazione. Infatti il lutto, che è interiorizzazione e elaborazione, inizia dopo che il cadavere scompare sottoterra. Dunque, se volete, la concretezza della morte impedisce l'elaborazione, contrariamente a quello che si pensa. Non è una rimozione, ma è un ostacolo all'elaborazione. Allora, dicevo, abbiamo cacciato i cimiteri dalle nostre città, e questo è gravissimo in realtà. Il Talmud narra che vi erano dei maestri e loro allievi per strada, e a un certo punto un allievo chiede al maestro: ma quando arriveremo in città? Perché camminano da giorni. E il maestro ha detto: quando vedrai un cimitero saprai che la città c'è. Dunque vedete quanto il cimitero era connesso alla città. Dunque torniamo alla nostra mucca rossa. Questa cenere mista acqua è sempre allungata, viene non a purificare, ma viene a segnare il termine del periodo di impurezza. Semplicemente questo. Bisogna capire che senza questo flaccone di acqua, perché poi alla fine è un po' la memoria dell'acqua, perché la cenere non c'è più, si aggiunge, e quindi la cenere né si vede né non c'è più, è memoria dell'acqua. Quest'acqua preziosa non è un farmaco, non agisce sull'impurezza, ma sul tempo. Viene a segnare l'ora, in realtà. E anche questo dovremmo tenerne conto. Allora, io vi devo parlare di questa mucca rossa. Io giro, e mia moglie dice che passo la vita a girare intorno. Che cos'è? E vi propongo di prendere il primo verso della pericope che parla della mucca rossa insieme. Ecco. Ed è il capitolo 19 di Bamidbar, del quarto libro del Pentateuco, il libro che viene chiamato Numeri, non so perché. Bamidbar vuol dire nel deserto o per mezzo del deserto, che non è esattamente la stessa cosa. Allora il testo dice: Vayedaber Adonai el Moshe vel Aaron lemor. Ascoltate bene, vi prego di ascoltare bene ogni parola, perché forse grazie a queste parole, al loro posizionamento e alla loro scansione, cominceremo a capire qualcosa della mucca rossa. Però vi devo dire una cosa prima, come introduzione. Non so se avete mai sentito parlare di Salomone, non Ovadia. Salomone, figlio di David. Qualcuno avrà sentito parlare. Dicono che era un uomo di grande intelligenza, e già bisogna diffidare, quando ci si costruisce una reputazione così è pericoloso. Allora, uomo di grande intelligenza che, secondo il Midrash, che è una tradizione orale, avrebbe detto così, avrebbe detto: io ho imparato tutti i linguaggi dell'universo, non della terra, dell'universo, e cioè oltre il linguaggio delle piante e degli animali e dei venti e dei monti e delle valle e del mare, ho imparato il linguaggio del sistema solare, ho imparato il linguaggio delle galassie. Sono quantico, ha detto praticamente Salomone, eppure a Hakma vuol dire ho fatto crescere la mia intelligenza e sto cercando di farla crescere, dice Salomone, vehi rechoka mimeni, e la mucca rossa è lontana da me. Immaginate un po'. Capisco tutto, non capisco la mucca rossa e io aggiungo non capisco Salomone, ma io la mucca rossa l'ho capita. Anche voi l'avete capito, c'è qualcosa di non chiaro nel mio esposto. No, può essere sorprendente semplicemente, contestabile, ma non che non abbiamo capito. Eppure Salomone, re di Israele, figlio di Davide, dice così, dice, Ahakma vehi rechoka mimeni. Essa è lontana da me. Ricordatevi queste parole, ci torneremo. Mi seguite? E allora andiamo a casa, perché se mi seguite, io andrò a casa. Allora, dunque, Adonai parla a Mosè e a Aaron, l'emor, per dire. Mio maestro spiegava che ogni volta che la Torah fa uso di questa forma, l'emor, per dire, si intende un rimando a un significato ulteriore. L'emor vuol dire affinché tu lettore possa dire. Dunque, Vayedaber Adonai el Moshe ve el Aaron l'emor, Adonai parla a Moshe e ad Aaron affinché noi possiamo dire qualcosa e chiaramente non ci possiamo permettere di ripetere le parole di Adonai, lui le ha dette, siamo noi a dover dire. Allora andiamo avanti, che cosa dice la Torah? Zot chukat Torah asher tziva Adonai l'emor. Questo è Chuka. Qualcuno sa tradurre Chuka?
È un mandato, è un obbligo.
Un obbligo.
No, è una legge che non si può spiegare.
È un
legge.
Che non sono comprensibili. Ma non spiegabili. Che non sono comprensibili.
Hok vuol dire legge.
Che non si può
Ma non
spiegare.
Chuka. Chuka è un femminile. Chok vorrebbe dire legge e mishpat?
Legge spiegata, che si può spiegare perché.
Può essere anche
Sì, sì.
Dunque, noi mishpat, possiamo spiegarli e sono comprensibili dalla nostra mente. Mentre Chuka, Chukim sono tutte quelle cose che succedono ma che non sono spiegabili razionalmente, per noi è impossibile, è troppo grosso, come quando il lume di Hanukkah arse per 8 giorni e noi non possiamo dire. Allora dici, è un cookie, è successo.
No, questo è Ness, è
Ma sono
Ness.
un Ness. Allora sono tutte quelle cose inspiegabili che la nostra mente non è capace di
Per esempio la
Ci sono le
kashrut.
mitzvot di cui non c'è, per cui non c'è spiegazione.
O quantomeno ci
Questi
è
sono i
difficile.
comprensibili.
Troppo difficile tenerla anche.
O per far cuocere il latte, il capretto nel latte di sua madre, quello è un hoc, non è che possiamo capirlo.
È la cucina regressiva. Comunque, vabbè. Allora, dovremo vedere cos'è Chok e cos'è Chuka. Non siamo dei buoi. Abbiamo accettato liberamente ai pendii del Monte Sinai, del Monte Pensiero, abbiamo accettato liberamente di ricevere la parola trascendentale. E se la parola trascendentale esprime dei misteri cristiani, va bene per i cristiani. Quindi è una questione di fiducia. Vediamo un po', vediamo insieme. Dunque, questo è, io provvisoriamente, non traduco la parola, però vi faccio notare che Chuka è un femminile. E se esiste un femminile di questa parola, non può essere lo stesso del maschile. Dunque, se Hok è un decreto, che cosa sarà Huka, una decreta? Eh no, sia per sé. Sì, ma Huka. Qui abbiamo Huka, non abbiamo Hok. No, ma abbiamo Huka. Allora, Zot Hukata Torah, questo è la Huka della Torah. Asher tziva Adonai, come tradurrete tziva Adonai?
Che Dio ha comandato.
Ma Dio non è un militare, non comanda, ma no, il verbo tzav non è comandare, è uno dei più belli verbi della lingua di Israele. Il verbo tzav è comunicare. Comunicare è un verbo classico della comunicazione. La prima lettera di questo verbo è la tzade, che è una delle più belle lettere dell'alfabeto, è la lettera della crescita. Io, se mi comandano, decresco, mi sento un verme. Io voglio essere il ricevente di una comunicazione. Quando la Torah fa uso di questo verbo, intende la quintessenza della comunicazione. Infatti questo verbo ha la lettera tzade, e la lettera tzade è l'ultima lettera della parola etz, albero, e infatti ha la forma di una pianta per indicare una crescita, una possibilità di crescere. Figuriamoci se un comando mi fa crescere. E l'altra lettera di questo verbo è la Vav, che è la lettera della comunicazione, della messa in relazione più straordinaria che ci sia tra il basso e l'alto, la più difficile da concepire, questa comunicazione, una comunicazione disuguale. Non è una comunicazione orizzontale, ma è una comunicazione dell'alto e del basso, dunque la più delicata. E questo è, dunque, io direi Tzav Asher Tziva Adonai, che Adonai ha comunicato l'Emor, per dire. E lì abbiamo una inutile ridondanza, se ricordate. Ci sono due volte il per dire e non sappiamo ancora nemmeno cosa si dice lì. Noi sappiamo di dover dire, ma per due volte veniamo chiamati al dire, ma non è inesistente. È l'unica volta nella Torah dove questo verbo, questa espressione, l'emo, viene usata due volte, ancora prima che di averci affidata la sostanza della comunicazione. Allora, che cosa dice? Da ber el bnei Israel, parla ai figli di Israel, veikru elecha para aduma, e prenderanno per te para aduma, una mucca rossa, temima, integra, asher en bamum, che non ha difetto, asher lo alla alea ol, che non ha mai portato nessun giogo. Ecco, il più sorprendente qui è che dopo tutti questi per dire non viene detto cosa Mosè deve dire. Non so se l'avete notato. Si dice per dire, di dire, ma che cosa? Che cosa dovrà mai dire il nostro maestro perché portino a lui la mucca rossa e poi la portano a lui? E lui ha bisogno di mucche rosse. È questo che è sorprendente, altro che problema della mucca rossa. Qui abbiamo un problema di un verso totalmente incomprensibile. Se questo verso parla di comunicazione, bene, ha mancato il bersaglio, eh? Allora dobbiamo capire una cosa. Quando la Torah dice, fa questa specie di scorciatoia, dove il discorso che Mosè deve fare non viene esplicitato, ha un significato ben preciso. Ed è questo. La Torah dice a Mosè, parla in modo tale, cioè fai un discorso tale per cui questi prenderanno per te la mucca rossa, cioè per cui il popolo aderirà a questo rito, a questa liturgia, perché questo è un rito e una liturgia nello stesso tempo. Ed è un po' quello che io dovrei fare insieme a voi. Io dovrei parlare in modo tale da farvi aderire a questa liturgia, ma non da buoi, ma da esseri umani che esercitano il discernimento, la conoscenza, che è la dignità dell'essere umano. Cioè, per cui mi direte, siamo pronti a prendere la mucca rossa. E non è semplice. Pensiamo a noi oggi, qui, e non siamo affatto disposti a prendere una mucca rossa, a ridurla a ceneri, siamo disposti a parlarne gentilmente, no? Ad avere una conversazione da salotto, come abbiamo qui, e dopo andranno i barbuti a prendersi la mucca rossa. Però qui non si parla dei barbuti. Qui si parla da bere il Bene Israel. Parla ai figli di Israele, a ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha la responsabilità di portare a Mosè, Veikru Elecha, a Mosè dobbiamo portare, noi la mucca rossa, e non Mosè a noi. Capite quanto è importante, quanto questa introduzione della Torah impreziosisce questo discorso della mucca rossa. Allora, io volevo dirvi questo. L'uomo della Torah è convocato in tre modi, perché noi siamo convocati, non siamo comandati. Ma noi siamo convocati. Convocati, sapete cos'è? Convocare è questo, è quando un bambino sta per camminare, no? E lo sentiamo, siamo tutti stati genitori, e più o meno sentiamo quando il bambino è maturo. Che cosa facciamo? Prima proviamo a camminare con lui e lui se la cava, però non è ancora questo. E ho visto che quasi tutti i genitori fanno la stessa cosa. Si mette il bambino con la schiena al muro e ci si mette davanti a lui e si tendono le due mani, le due braccia e si dice vieni, ce la farai. Si instilla fiducia nel bambino. Vieni, ce la farai. E questa è la convocazione. Noi siamo convocati in questi termini. L'uomo della Torah, e cioè l'uomo che vuole stabilire un rapporto con questa antica tradizione dell'identità israelitica, usiamo le parole nostre e non le parole dei popoli, dell'identità israelitica, ebbene è convocato in tre modi. Il primo modo è il Mishpat. Allora, che cos'è il Mishpat? Io l'ho scritto perché mi è costato molto arrivare, non scrivo mai, i miei allievi sanno, io non ho appunti, ma questo l'ho scritto: il mishpat è la disposizione il cui ambito è la legalità. E questo è il mishpat, una disposizione. Che cos'è una disposizione? Una disposizione è ciò che è messa a nostra disposizione per entrare in un mondo. Questa è la disposizione. Abbiamo a disposizione per entrare nell'ambito della legalità. E che cos'è la legalità? Qualcuno potrebbe dirmelo. La legalità, che cos'è?
Le leggi.
Questo è un po' tautologico, è una lapalissiana. No, la legalità è l'aspetto giuridico della reciprocità. Questo è la legalità. La tradizione di Israele insegna che il creatore è konesh shamayim va'aretz, che vuol dire che si relaziona con i cieli e con la terra in legalità, cioè in reciprocità. Questo è la legalità. E questi sono i mishpatim. I mishpatim sono gli strumenti legali della reciprocità. Ed è importante perché ognuno di noi deve e ha diritto di pretendere alla reciprocità. Comunque, questi sono i mishpatim. Invece ci sono le mitzvot, quello che viene tradotto malissimo con la parola precetti. Secondo me non c'è nessun precetto nella Torah. Le mitzvot sono le stesse disposizioni nella loro dimensione etica. Sono dei mezzi per entrare nel mondo morale. E il mondo morale ha ovviamente due aspetti. Il mondo morale si sviluppa nelle relazioni interpersonali o tra popoli, questo si sviluppa lì, oppure nelle relazioni tra immanenza e trascendenza, eventualmente, nelle relazioni dell'uomo con Dio. Questa è la parte etica, e le mitzvot sono questi strumenti che ci permetterebbero di frequentare e di entrare in rapporto con l'etica, con la morale. Ultimo modo di essere convocati o di rispondere alla convocazione ed è il chok, il famoso chok. Che cos'è il chok? Che è un problema, no? Mi avete detto, cioè, sono delle leggi imposte, sono delle leggi che non possiamo capire, che ci passano sopra la testa. Sì, così potrebbero apparire effettivamente, sarebbe il risultato di secoli e millenni di insegnamento pernicioso di quelli che vogliono tenere il potere. Il chok è un'altra cosa. Il chok è una disposizione quando sfida il senso. Quando tu vieni sfidato sul senso. Questo è il chok. Una sfida.
Dei sensi.
Il senso.
Ah, scusa.
No, ma la conosco da secoli questa signora, non vi preoccupate. Poi
no,
mi prende, poi mi prende a sberle.
Non ci mancherebbe altro, scusi,
Soprattutto quando difendo i palestinesi. Non
ah,
sia
ecco, bravo, vedi che si ricorda. Sono oggi un palestinese ha messo la bomba a Gerusalemme. A Gerusalemme c'è mia figlia.
Dai, dai la sberla.
E lei il palestinese, no? E allora?
Io no.
messo una bomba a Gerusalemme.
A Gerusalemme, sì, l'ha detto anche la televisione.
Ah, se l'ha detto la televisione, quella televisione è una interlocutrice importante.
Non è che è importante, allora, quando è una cosa piccola non la dice. Ecco.
Allora vi devo raccontare una cosa che per me è un vissuto, per farvi capire quanto è importante la televisione.
Beceva?
Sì.
Due missili su Beceva.
Una domanda.
A Beceva, sì.
Sì, sì, lo so, ho letto.
Posso fare una domanda, perché sennò ho perso il filo, rispetto al discorso di prima. Mm-hmm. Se noi tentiamo di interpretare la parola mitzvah in questo senso, molto portato verso l'etica, potrebbe essere molto interessante questa osservazione, però mi sfugge una parte che probabilmente non ho capito. La mitzvah implica sicuramente anche una parte che esula dall'etica, cioè la mitzvah ha a che fare con il rito, quindi con il rito, quindi con qualcosa che ha a che fare con Hashem, quindi con qualcosa che ha a che fare con la religiosità, con il rito, non solo con il diritto, quindi con l'etica e quindi con il nostro rapporto che può essere verso il prossimo, se intendiamo per etica ciò che intendiamo normalmente. E quindi dentro la mitzvah, secondo me, dentro le mitzvot ci sono i due aspetti, l'aspetto etico, se vogliamo, del diritto, tra virgolette, in senso un po' lato, e l'aspetto del rito, e quindi qualcosa che ha a che fare con Hashem e con l'aspetto religioso. Quindi forse il Chok rientra più in questo secondo rapporto verticale piuttosto che in questo rapporto orizzontale. Non so se mi sono spiegato, però credo che entrambi gli aspetti siano parte della parola mitzvah, e quindi la parola mitzvah deve essere anche letta come comandamento, come richiesta da parte di HaKadosh Baruch Hu verso di noi. Quindi c'è questo aspetto, tra virgolette, normativo, che ha a che fare col rito. Se invece riduciamo tutto sull'etica, allora mettiamo in secondo piano l'aspetto del rito, che spesso non è comprensibile. Quindi non ha una...
Io ho l'impressione che...
Non ha un tam che è...
ho l'impressione appunto, che lei...
forse mi sono perso qualcosa.
Pecchi per omissione. Abbiamo parlato del mishpat,
sì,
che è la legalità.
Okay.
E questo è un aspetto. Abbiamo parlato della mitzvah che è l'etica, non è il diritto, è okay, l'etica. L'etica è il movimento. Uno degli effetti dell'etica è la morale, ma uno degli effetti che noi conosciamo, che potrebbe essere normativa, ma è solo un effetto. L'etica è una tutt'altra cosa. Sarebbe troppo lungo parlarne qui. Etica è, dice Levinas, movimento, dinamica. E questo sarebbe la mitzvah. In terzo luogo vi è il chok. E il chok è quando riceviamo una sfida, noi. Poi vedremo, io ho detto che è tutto ancora provvisorio. Io non ho niente contro chi vuole essere comandato.
No, ma
il mio, cioè, io capisco che c'è... no, aspettiamo, andiamo avanti. Poi forse mi sono dimenticato di dirvi l'aspetto principale della lezione per me. L'aspetto principale è questo: le buone domande non hanno risposta, le altre non meritano risposta. E allora no, è molto importante, io penso che si debba coltivare le domande, è molto importante. Io ho seguito dei maestri per decenni, non ho mai fatto una domanda, mai, non ho mai interrotto una lezione, non ho mai fatto una domanda. Bisogna coltivare le domande. Una risposta a una domanda è uccidere questa domanda. La domanda è una nostra ricchezza, è una nostra dignità con la quale dobbiamo convivere. È estremamente importante. Cosa sarebbe una vita senza domande? senza questa ansia, senza questo desiderio di fare bene e di non sapere, di non essere così sicuro di fare il bene. Non è soltanto una formula umoristica. È importante, abbiamo perso moltissimo il senso delle domande. Se qualcuno saprà, esiste un grande commentatore, Don Yitzhak Ababanel. Lui ha scritto un commento a tutta la Bibbia ebraica, al Tenach intero. La prima parte del commento al Pentateuco l'ha scritto quando era all'apice della sua esistenza. Lui era un ministro dei regnanti spagnoli, era l'uomo più ricco della Spagna ed era di corte. E ha scritto questo commento al Pentateuco. Dopo l'Inquisizione ha cominciato e ha dovuto fuggire. Nella sua introduzione, alla seconda parte del suo commento, lui dice soltanto questo: tenete conto che ho scritto la seconda parte di questo commento nella povertà più assoluta. Lui è venuto in Italia anche e non aveva proprio da mangiare. Dunque, dalle stelle alle stalle. Quando si studia Ababanel, tutti hanno la stessa impressione. Le domande sono straordinarie, le risposte debolissime. Perché lui ha voluto e ha pensato che si può rispondere a delle buone domande. Non si rispondono alle buone domande. Le buone domande, ripeto, per me sono preziose, aiutano a vivere. Poi, se voi, ne parleremo. Andiamo solo un po' avanti perché l'ora si fa anche tarda. Allora dicevo, Moshe Rabbeinu che cosa deve dire? Ebbene è proprio questo. La Torah sta spiegando che Moshe Rabbeinu deve trovare le parole, deve trovare i concetti, deve riuscire a strutturare interiormente il suo popolo in modo tale che essi portano questa mucca, nonostante tutte le difficoltà, perché è difficile. E la Torah non ci dice come. La Torah ci dirà il come della mucca, ma non il perché della mucca. Il perché della mucca spetta a Moshe e a tutti noi, cioè tutti noi dobbiamo sentirci responsabili di questa mucca rossa e di trovare questa mucca rossa. Il Midrash dice così, che tutte le mucche del mondo scompariranno a un certo punto. E la mucca di Moshe Rabbeinu rimarrà in eternità. Che cosa vuol dire? Cioè la mucca rossa di Moshe Rabbeinu rimarrà in eternità. Ebbene, qualcuno dei maestri chassidici, come il Maor Vashemesh, che è stato un grande maestro chassidico, spiega in questo modo il Midrash e dice che è chiaro che la mucca di Moshe Rabbeinu è il suo modo di raccontare la mucca rimarrà in eterno perché noi l'abbiamo accettato. Noi faremo vivere e noi avremo il dovere di far vivere questa mucca rossa per sempre, di dare un significato a questa mucca rossa per cui secoli e millenni dopo che l'epoca dei sacrifici sarà passata, dopo secoli e millenni sarà importante insegnare ai nostri bambini l'importanza della mucca rossa, anche se di mucca rossa non ce ne sarà mai più probabilmente. E questo è importantissimo. È per questo che viene chiesto a Moshe di trovare le parole e noi capiamo che egli ha trovato le parole. perché ce le abbiamo noi e continuiamo a leggerle da secoli senza che nessuno cerchi più una mucca rossa, perché il problema ovviamente è un altro, non è quello di trovare una mucca rossa, il problema è di riuscire a capire che significato ha questo Chok, questa sfida al senso, perché è una sfida al senso. Allora di nuovo riprendo quello che ho scritto, perché a questo punto abbiamo fatto un po' di domande, abbiamo visto insieme le difficoltà che abbiamo davanti a questa mucca rossa. La prima cosa che voglio dirvi è che si legge di questa mucca rossa, si legge quando arriva la pericope, ma si legge una seconda volta durante l'anno, ed è il Shabbat prossimo, quello che sta arrivando.
Shabbat Parà. Astara Parà.
No, Shabbat Parà.
Shabbat Parà.
Si legge della mucca rossa. Perché questo Shabbat? Perché questo Shabbat? Perché questa mucca rossa fa parte dei percorsi che ci permetteranno di uscire da Mitzrayim, di uscire da cultura diversa, dalla cultura della schiavitù, degli ordini, dei comandi. Questa mucca rossa, insieme ad altro, c'è Shabbat Zachor, ci sono quattro Shabbatot, Shabbat HaChodesh, ci sono quattro Shabbatot e quattro argomenti che devono aiutarci a uscire da una schiavitù culturale anche oggi, da un'abitudine di pensare e dallo spavento che abbiamo immediatamente quando sentiamo un altro suono di campanello. Quando siamo presi di paura, quando pensiamo veramente questa stupidaggine di pensare che la Torah sia un castello e la tradizione di Israele sia un castello e la vita di Israele sia una torre che se tocchi qualcosa crolla tutto. Vorrei ben vedere se è così. Non è né una torre né un castello. È un percorso. Moshe Rabbeinu, quando ha 120 anni, cosa dice? È in pieno della sua forza, testimonia il testo. Nessuno, è lui che scrive il testo, però nessuno glielo contesta. Lui dice che gli occhi vedono, il cervello pensa, come sempre. Però dice, lo uchal lazet velavo od. Non sono più in grado di uscire e entrare, che cosa vuol dire? Non sono più in grado di cambiare, di interpretare, di dare significati nuovi. E quindi mi ritiro. Mi sono sclerotizzato praticamente. Dice il nostro maestro, lo uchal lazet velavo. Non so più uscire dal mio testo, non ho più la forza spirituale, mentale, psicologica, di uscire dal mio testo e di rientrarci poi diverso da come sono uscito. Moshe Rabbeinu ha cambiato parere più volte nella Torah e riscrive la Torah diversamente quando scrive Devarim, diversamente, con delle differenze notevoli. Le Benot Tzlofrat fanno cambiare parere a Moshe, le figlie di Tzlofrat. Gli fanno capire che forse l'ispirazione era diversa, nello stesso modo che più volte Aaron corregge suo fratello. E questo è importante, questo è ermeneutico e questa è interpretazione. Non vi è nessuna torre di Babel, le torre di Babel crollano. Quello che sussiste è la scala di Yaakov, che è un'altra cosa. Malachim olim veyordimba. È una scala animata, la scala stessa che è la comunicazione, è una metafora della comunicazione, è la scala stessa che si muove. Gli angeli non camminano lungo la scala, ma camminano dentro la scala. È questo che è straordinario. E dunque è questa scala, questa comunicazione che cambia e si muove. torniamo qui, allora dicevo, che cos'è la chuppa? Io vi, se mi consentite, voglio leggervi quello che ho scritto, perché voglio essere estremamente preciso, e questo io scrivo con grande difficoltà, grandissima difficoltà. E ho messo tantissimi anni a scrivere queste poche righe. Allora ve le affido, dopo custoditele e pensateci. Allora dico, il Chok biblico più enigmatico che abbiamo è quello della mucca ossa. È minuziosamente descritto questo Chok, è incredibile, cioè noi abbiamo una liturgia e un rito nei suoi più minimi particolari. La mucca perfetta, integra, ma prima di tutto interamente e maniacalmente rossa, viene immolata e bruciata. Vi faccio notare che il colore rosso nella simbolica di Israele, non soltanto, è un colore che blocca, è un colore che trattiene, ognuno lo sa, come il giallo blocca, il rosso blocca e il blu conduce. Il rosso è Adam. Adam è l'origine del sangue, la Aleph del Dam, l'origine del sangue. Dunque è un colore estremamente importante, è l'origine della vita, è qualcosa che dobbiamo fissare. Allora le sue cenere mischiate all'acqua agiscono come unico antidoto all'impurità che si acquisisce attraverso il contatto con la morte, ossia con il cadavere. Allora Chok, abbiamo detto, è la disposizione, qualcuno lo traduce con decreto, e io non discuto le traduzioni sono tutte sempre significative, se si traduce in un certo modo vuol dire che si è capito in un certo modo, e dunque la Torah deve contemplare e deve sapere che chi legge la Torah sono degli esseri umani, con la loro dignità. E quindi ogni traduzione va esaminata, va contemplata, non va contestata. Può essere arricchita, c'è una pluralità delle traduzioni. Allora dicevo, la parola usata della pericope è però chukka, non è chok, ed è un femminile. Allora, a parere mio, questo mi porta a pensare che il decreto, ciò che si stabilisce, ciò che ferma, un decreto ferma praticamente, accede alla dimensione della femminilità, muta, cambia. Quando questo decreto accede alla dimensione della femminilità, che cosa vuol dire? Che il decreto stesso, la mucca rossa stessa, viene e incontra la dimensione femminile. La chukkat Torah è questo. Ricordiamoci, non è la chukka della mucca rossa, viene chiamato chukkat Torah. Vuol dire quando la Torah incontra la dimensione femminile. Potrebbe voler dire quando le donne si rapportano alla Torah anche. Allora che cosa succede? La femminilità è la capacità di ricevere per dare. Noi sappiamo che nella simbolica ebraica la luna riceve per dare, e la luna è una delle metafore della femminilità, anche se esiste al maschile, perché il femminile non è in assenza del maschile. Il femminile insieme al maschile rappresentano la nuova umanità. Non è che la donna è diversa, è l'essere umano, maschile e femminile, che si arricchisce rispetto all'essere umano di cui parla la genesi maschile. Non è che è arrivato un nuovo essere umano. È l'essere umano che si è pluralizzato, è diventato plurale. Allora dicevo, la femminilità è la capacità di ricevere per dare, è il cangiante che indugia senza appuntamento, e l'intimità dove ancora tutto è possibile. Questo è il femminile. Che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente una fisicità. Se pensate alla luna, che riceve la sua luce, la luna è un astro spento, che riceve la sua luce e che in questa ricezione diffonde luce sufficiente di notte. È incredibile, è una metafora piena di senso, e questo è l'apporto della dimensione femminile, ed è questo la Torah che incontra questa dimensione, che si arricchisce di questa dimensione, perché è la Torah che si arricchisce della dimensione femminile, e nella genesi della Torah che nasce la donna. Allora, dicevo, Chok per me è la scrittura, Chukka è l'oralità. Che cos'è l'oralità? Per la tradizione di Israele vi sono due dimensioni della tradizione stessa, della trasmissione. Vi è la Torah Shebirtav e vi è la Torah Shebalpe. Che cosa vuol dire? Ve lo dirò in francese, perché in italiano risulta difficile. La Torah tel qu'on l'écrit e la Torah tel qu'on la parle. Non è la Torah scritta e la Torah parlata, stupidaggine. La Torah come la si scrive e la Torah come la si parla, che non è affatto la stessa cosa. Ciò che si scrive e ciò che si parla. I miei allievi mi dicono sempre: le tue lezioni sono piuttosto chiare, i tuoi libri risultano un po' pesanti. Lo ammetto. Sarà che ho un problema con la scrittura, ma ve l'ho detto. Allora, la Chukka è questa oralità. Non a caso si dice che la donna ha 9 decimi della parola. L'oralità è importante, l'oralità sta all'origine della scrittura, è il dibur. Dopodiché si scrive questa oralità e dopodiché si legge questa scrittura. E questa è la chukka. Zot chukata Torah, la mucca rossa è questa. La mucca rossa è questa oralità che praticamente introduce alla scrittura e dopodiché conduce la scrittura. Che responsabilità ha questa dimensione femminile? Ma dall'altra parte gli viene detto, ripeto, 9 decimi delle misure della parola, dell'oralità, sono l'appannaggio del femminile. Poi si costruiscono tutte le barzellette che si vogliono su questo, le trovo un po' stupide, però purtroppo queste barzellette ci hanno influenzate per secoli e abbiamo veramente creduto che si trattava di chiacchiere quando si parlava di oralità. Allora andiamo avanti. Dunque, Chok allora, che cos'è alla fine questo Chok? Chok è l'apprendimento necessario per la verifica. Questo è Chok, è quel primo impatto. L'oralità che prima diventa scrittura sul rotolo come lo abbiamo oggi, e poi il rotolo stesso che viaggia tra i carichi di spezie. È così che viaggiava la Torah, nelle carovane tra i carichi di spezie, alla ricerca di un lettore spietato, alla ricerca di un confronto. Chukah è prima ed è dopo, è l'oralità che produce la scrittura ed è quel commento alla scrittura che forse un giorno si guadagnerà anch'esso l'inchiostro. E infatti noi abbiamo scritto questa oralità man mano, è stato scritto il Talmud, sono stati scritti i commenti, e quindi a questo punto di nuovo abbiamo una oralità del tutto nuova che legge questa oralità che è stata scritta. Questo è la Chukah. E allora questa alternanza, questo movimento cesella l'ultima traduzione della parola Chok. A questo punto io mi sento di tradurre Chok, di dargli una traduzione. Sapete cos'è per me Chok? Chok è il principio di pensiero. È il principio di pensiero. E non è semplice penetrare il principio del pensiero. Noi riusciamo a leggere i pensieri, a capire i pensieri, ma capirne il principio ci lavorano i cognitivisti, tutti quelli che si occupano dell'apprendimento. Ed è importante, perché dobbiamo aiutare tutti a comprendere. Non è l'elite che deve comprendere. Sono tutti quelli che hanno delle difficoltà che devono comprendere. E come farò? Ebbene, lo dice la Torah, Daber el Bnei Israel, dovrai inventare una metodologia per tutti quelli che hanno le difficoltà di apprendimento. E io personalmente ne so qualche cosa. Quanto è importante questo Chok? La mucca rossa che mi aiuterà a aiutare quello che fa fatica a capire. Daber el Bnei Israel ve yikru elecha. Tu devi strutturare la mente, la mentalità dei figli di Israel, affinché loro spontaneamente prendono questo Chokah Torah e capiscono finalmente di che cosa si parla qui. Di come questo è importante, scoprire la Chukah della Torah. Vi rendete conto? Abbiamo già dimenticato questa storia della mucca rossa. Cominciamo a capire l'importanza. Allora, la mucca rossa diventa una forma così totalizzante, così avvolgente, che si fa sostanza. La mucca rossa rappresenta quello stare così fermi, così fissi, che persistere e andare oltre è già movimento, è sgretolarsi. Questa è la mucca rossa. E la purezza, sempre più esigente, non può che cercare l'impurità per salvarsi della sclerotizzazione. Viceversa, l'impurità, il sapersi decadenti, è già un modo di elevarsi e di avvicinarsi alla purezza. Le cenere della mucca rossa mischiata all'acqua e la lisciva torbida e scura che rende bianche, no? Noi usiamo questa lisciva torbida, scura, questa è la mucca rossa, ceneri. Ecco, la mucca rossa, come la dovrà spiegare Moshe Rabbeinu? Dovrà prendere Ava, lavatrice, e metterlo, e fare così, e far vedere da dove esce il bianco, da dove esce veramente il bianco, come ti devi sporcare le mani. Il Midrash racconta che il re Salomone, dinanzi al Chok della mucca rossa, disse: io ho detto che nel nome della mia saggezza ci arriverò. essa è comunque lontana da me, che cosa vuol dire? Non che il re Salomone dica che non ha capito, nessuno capisce e probabilmente Salomone come tutti non capisce. Ma che cosa sta dicendo il re Salomone? Il re Salomone sta dicendo che la mucca rossa è distanza, è proprio questo, rechoka mimeni, è questa distanza che dobbiamo saper prendere noi, rechoka mimeni, che non è che si percorre la distanza così e ci mettiamo tutti d'accordo, è una legge, è questo e va tutto bene. Eh no, la distanza non si colma. E dice questa mucca rossa, mi racconta la distanza siderale che esiste, il percorso che ogni essere umano deve intraprendere e percorrere. Tanti in questo Midrash hanno letto lo sconforto del re, sfiduciato di fronte a un apice inviolabile. Io semplicemente ci leggo la natura dell'apice, che è tale e plausibile solo nella distanza, nel nostro starne lontani. Lontani per avvicinarci e lambire per allontanarci. È importante la mucca rossa. Dobbiamo uscire dall'Egitto, uscire dalle abitudini. Le peggiori abitudini sono le abitudini di pensiero. Ecco, vi ringrazio, vi auguro di nuovo Shabbat Shalom e buona mucca rossa.
Grazie a tutti per aver partecipato, grazie professor Baccarieri, troppo interessante. Alla prossima, speriamo presto. Grazie.